Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 6, 1 minuto e 10 secondi di sabato 25 febbraio. Io sono Maria Grazia Calandrone, questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Domenico Narducci. Vi ricordo che ci potete scrivere via mail qui comincia@rai.it, sms 335 56 34 296. Oggi è l'anniversario della nascita di un sacco di gente, è un giorno generoso per le arti, che sono quasi tutte rappresentate. Per esempio la musica, con la voce del tenore Enrico Caruso e quella di George Harrison, che ascolteremo poi in chiusura. La filosofia, la critica letteraria sublime di Benedetto Croce, il teatro di Carlo Goldoni, la pittura con l'impressionismo di Renoir. E a proposito di pittura, è anche l'anniversario della nascita di Scipione, un pittore nato a Macerata nel 1904, di nome Gino Bonichi, pseudonimo Scipione. Scipione che fu fondatore insieme a Maffei e Raphael della scuola romana, della quale abbiamo già parlato, gruppo di artisti romani appunto vicini all'impressionismo, che si opponevano al conservatorismo fascistoide del gruppo milanese Novecento. L'esponente più famoso del gruppo Novecento è Mario Sironi. I suoi dipinti, peraltro bellissimi, mostrano con ogni evidenza la linearità, la classicità, la ricerca dell'ordine, che sono proprio gli ideali del gruppo Novecento, che dopo l'urto potente delle avanguardie auspicava un ritorno alla purezza classica delle forme. E il gruppo Novecento influì anche potentemente nell'architettura, per esempio con la Torre Littoria di Torino, il Palazzo delle Poste di Napoli e anche il nostro Liceo Giulio Cesare qui a Roma. Ma ascoltiamo adesso un bel valzer di un compositore francese nato nel 1841, che è lo stesso anno di nascita di Renoir, del quale appunto abbiamo appena ricordato l'anniversario. Manuel Chabrier, Animé, da 3 valzer romantici, orchestra del capitolo di Tolosa, direttore Michel Plasson. Ed era la leggerezza di Emmanuel Chabrier, Animé, da tre valzer romantici. E parlavamo di Scipione. Scipione, Maffei, anche Scipione fu pittore di ponti romani, come Maffei. Però quelli di Scipione sono dei quadri diversi, molto diversi da quelli di Maffei. Sono quadri pesanti, hanno pastosi, nervosi, hanno questi toni rosso, marrone, ocra. E Scipione è anche autore di un Cardinale Decano del 1930, che è conservato nella Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. E mostra una figura maschile con le mani in grembo, una figura abbastanza inquietante, con le mani dalle dita molto allungate, e alle sue spalle incombe tutta l'oscurità romana di quegli anni, degli anni 30. Ma il rosso cardinalizio di Scipione, con una virata probabilmente blasfema, ma forse non troppo, mi fa venire in mente l'Antipapa di Max Ernst, che è un magnifico olio su tela del 1941 che è alla Guggenheim di Venezia. Ernst nasce nel 1891 a Brooklyn, in Germania. Viene ferito due volte nella Prima Guerra Mondiale, si avvicina al dadaismo e poi al surrealismo di Breton e Deluar, poeta con il quale realizza due libri, quando le arti erano meno sole di oggi, si mescolavano volentieri. E collabora infatti anche con Dalí e Buñuel al film L'Âge d'Or. Ernst adopera l'arte come scandaglio dell'inconscio, cioè cerca uno stato di coscienza intermedio tra sonno e veglia, dominato dalla logica dei sogni, perché ovviamente anche i sogni hanno una logica che va così esplorata vivendola. Adopera l'automatismo creativo, come Breton, che permette di entrare nel regno della libertà e dell'irrazionale, ed è anche inventore di una tecnica, che è la tecnica del frottage, ovvero lo sfregamento con una matita o pastello di un supporto appoggiato su una superficie ruvida, e così facendo si ottengono delle immagini astratte, perturbanti, delle forme indefinite che per associazione arrivano a evocare qualunque realtà nell'anima dell'osservatore. Quindi Ernst è un uomo libero ed è anche un inventore di libertà, anche della libertà di chi osserva i suoi quadri, no? Che non hanno queste forme definite, soprattutto questi fatti con la tecnica del frottage, ma lasciano appunto l'osservatore è libero di vedere quello che vuole. Mentre si trova a Parigi, Ernst viene arrestato dalla Gestapo, che fenomeno evidentemente insopportabile per chiunque, e così nel 41 fugge in America, dove sposa Peggy Guggenheim, che l'aveva appunto aiutato ad espatriare. Il quadro del quale desidero parlarvi, l'Antipapa, viene composto poco dopo l'arrivo in America nel 1942. Oltre a essere un esule, quindi in terra straniera, Ernst in quel momento viveva anche una confusione sentimentale tra la sua sposa Peggy Guggenheim e l'amore per Leonora Carrington. E questo quadro manifesta in maniera chiarissima questa lacerazione emotiva. Praticamente la tela è tagliata in due da una lancia infissa nel terreno, a indicare evidentemente la necessità o il sentimento della separazione di Ernst dalla Guggenheim. A destra di questa lancia c'è una figura avvolta da una figura femminile in verde e a sinistra c'è una donna vestita di rosso purpureo, un rosso che appunto ricorda quello cardinalizio di Scipione, è con una testa di cavallo e osserva con uno sguardo fisso, vitreo, l'abbraccio degli amanti. Quello sguardo di cavallo è uno sguardo paradossalmente umano, diretto e senza infingimento, esterrefatto. La donna ha il vestito aperto sul davanti a mostrare il seno e il ventre, proprio come in un altro quadro rosso di Ernst, la vestizione della sposa, che era stato realizzato 2 anni prima. Il mantello rosso di questo quadro, la vestizione della sposa, era stato ispirato dalla descrizione di Breton di un mantello splendido e convulsivo, fatto dall'infinita ripetizione di piume rosse senza eguali di un uccello raro indossato dai capi tribù hawaiani. Quindi Ernst è un esule che dipinge il proprio sentimento di esilio e il sentimento di esilio amoroso anche della sua sposa Guggenheim, ormai esclusa da questo sentimento dei due amanti. La terra sulla quale tutto questo poggia, come sempre in Ernst, è una terra forata, una mischia lagunare di terra e acqua, e le nuvole al fondo sono illuminate da riflessi bianchi, da una luce leggera, sufficiente a illuminare questa commossa eppure determinata scena di separazione e di esilio. E seguendo le tracce degli esuli, ascoltiamo una Ninna Nanna di Mario Castelnuovo Tedesco, compositore di famiglia ebraica, nato a Firenze nel 1895 e morto a Beverly Hills, perché come Ernst anche Castelnuovo Tedesco era fuggito in America. E allora Mario Castelnuovo Tedesco, Lullaby, da Sonata per clarinetto e pianoforte, opera 128, Sergio Bosi, clarinetto, Riccardo Bartoli, pianoforte.
Thank you.
Ed era la Lullaby da sonata per clarinetto e pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco. E continuiamo a parlare di esiliati, di gente in fuga dalla guerra come Max Ernst e Castelnuovo Tedesco, appunto. Parliamo però dei nostri esuli di oggi, dei nostri vicini di casa, della nostra contemporaneità, attraversando un libro bellissimo di fotografie del romano Danilo Balducci. Il libro si intitola La linea invisibile e parla della linea balcanica di passaggio dei migranti verso il nord Europa. È stato pubblicato dalle edizioni dell'Università dell'Aquila. Rinaldo Alvisi, che a sua volta è fotografo, scrive nella sua introduzione che chiunque voglia fotografare deve aver appreso perfettamente la tecnica fotografica e poi deve averla dimenticata, un po' come avviene per tutte le arti, devono diventare un automatismo come respirare o bere. Ma Alvisi scrive soprattutto: il fotografo deve essere colto. Alla fotografia più alta si arriva non attraverso lo studio delle fotografie e dei fotografi, bensì attraverso i poeti, i romanzi, la letteratura, la pittura. E cita il postulato di Goethe: l'occhio vede ciò che la mente conosce. Quindi è meglio ampliare al massimo le proprie conoscenze. Compito del fotografo è infatti quello di vivere il più possibile la vita del soggetto che fotografa, in questo caso mettersi a livello degli uomini ripresi, ed è un'operazione difficilissima trattandosi appunto di profughi. Questa identificazione significa compassione, mai pietà, perché la pietà comunque presuppone una posizione di alto e basso, invece la compassione è sentire insieme, essere legati in uno stesso sentimento. E anche noi osservatori dobbiamo metterci in questa disposizione di animo, di identificazione. Entriamo in questo modo in due delle fotografie di Balducci. Sono entrambe le foto che abbiamo scelto fotografie dove compare un bambino. La prima è stata scattata sull'isola di Lesbo nell'ottobre del 2015 ed è una bellissima composizione di braccia tese, al cui centro c'è una neonata che viene passata dalle braccia di un uomo che sta su una barca alle braccia di un altro uomo che fa da ponte fra la terra e l'acqua, e già a destra della fotografia c'è un altro uomo ancora pronto a portare la piccola in salvo sulla terraferma, in una specie di catena umana di salvezza. Si tratta della descrizione di uno sbarco anomalo, cioè di uno sbarco sugli scogli, e Balducci, parlato con lui, gli ho chiesto di alcune di queste foto e mi diceva che mentre stava facendo questa fotografia era immerso nell'acqua fino al petto, e l'uomo, addirittura l'uomo che fa da ponte per portare in salvo questa neonata, sì, la neonata la poteva portare in braccio, ma gli adulti no, e quindi si è proprio steso come una passerella umana per far passare su di sé delle due donne, perché arrivavano tutti terrorizzati, insomma, e non riuscivano a immergersi nell'acqua per arrivare in terraferma. Siamo a Lesbo, abbiamo detto, quindi un'isola greca del mare Egeo, dove insieme a Lampedusa passa la rotta del Mediterraneo centrale. Ci sono circa 30 sbarchi al giorno, con i gommoni che si piegano per il sovraccarico, imbarcano acqua e le persone hanno freddo, hanno paura. E fino ad ora Lesbo era famosa per essere la terra di Saffo e di Alceo, e l'isola dove venne scritto «Scuote l'anima mia Eros come vento sul monte che irrompe entro le querce e scioglie le membre e le agita, dolce, amara, indomabile, belva». E invece in questi ultimi anni a Lesbo c'è cioè il campo profughi di Moria, che è stato un continuo luogo di scontri, perché dentro ci sono il doppio delle persone che potrebbe contenere, quindi non è più il fuoco dell'amore a scuotere l'isola greca, ma il fuoco del disamore. E su questi sfollati a Lesbo Antonella Anedda ha scritto nell'ottobre del 15 un reportage bellissimo che vi leggerò tra poco. La poetessa era andata proprio da poetessa sulle tracce di Alceo e Saffo, degli studi aristotelici sui pesci e i fossili della laguna sul golfo di Gera, e ha trovato davanti ai suoi occhi la realtà incomprensibile della quale stiamo parlando. E a tale proposito ascoltiamo la composizione di un altro esule ancora, una piccola delicata suite di Ernst Krenek, compositore nato a Vienna nel 1900 e morto a Palm Springs nel 1991, anch'egli scappato dalla Germania verso gli Stati Uniti. Ernst Krenek, Eine kleine Suite, allemanda, moderato, sarabanda, andante molto, gavotta, allegretto, fuga, adagio, foxtrot, Geoffrey Douglas Madge, pianoforte. Thank you. ed era Eine Kleine Suite di Ernst Krenek. E parlavamo di esilio, continuiamo a parlare di esilio, parlavamo dell'esperienza di una poetessa che cerca le tracce di Saffo e si trova di fronte invece una fila di sfollati siriani. Ascoltiamola in diretta, ascoltiamo le sue parole. Antonella Nedda. Sulla strada di ritorno abbiamo di nuovo dovuto rallentare per quante persone camminavano, stavolta nel buio più assoluto. Nessuna richiesta, solo qualcuno con la torcia, se aveva la torcia, segnalava il gruppo alle auto di passaggio. Ci ha impietrito l'impotenza di fronte a una realtà vista senza lo schermo del televisore, oltre il vetro, la concretezza dei bisogni, del cibo, della paura, ma anche della speranza e della spinta verso un'altra forma di esistenza, più forte della disperazione. Tutte quelle persone sembravano completamente sole, esauste, ma sostenute da qualcosa che non so definire se non come il coraggio dell'attesa. Forse l'unica cosa che gli esseri umani possono fare è imparare, e imparando cambiare, guardando davvero le persone negli occhi una a una. È davvero impossibile che dalla consapevolezza di andare comunque verso la morte non riesca a nascere almeno a tratti, almeno una volta, quella solidarietà di cui parlava Leopardi nella ginestra. È davvero una follia pensare una politica che sia anche poesia, piuttosto che una poesia spesso desiderosa di emulare la politica. E cosa ci suggerisce la poesia dunque? L'appello di Antonella Nedda a questa comunità umana. La cosa più semplice e vera, credo, ovvero arrendersi all'evidenza dei dati di realtà, dire sì al cambiamento, perché ormai il cambiamento è inevitabile, il nostro futuro è il futuro di tutti, come dice appunto anche Andrea Camilleri. Questo flusso umano va regolamentato secondo delle leggi che non sono più quelle alle quali siamo abituati. È indispensabile attuare l'ipotesi di zone franche, di corridoi umanitari di passaggio, dove queste persone possano appunto passare per arrivare dove vogliono arrivare. L'unica logica è la comprensione, come scrive Luigi Gaffuri, professore di geografia all'Università dell'Aquila, e in un'altra delle introduzioni a questo libro di cui stiamo parlando, di Danilo Balducci. Comprensione significa conoscenza, ovvero conoscere quale sia la realtà dalla quale queste persone provengono, perché abbiamo dei grandi buchi di informazione proprio sulle loro vite. E negli scatti di Balducci i luoghi di provenienza, quindi le case di queste persone, diventano presentissime nella loro assenza, perché le immagini documentano ovviamente la precarietà di queste vite, no? Sono tutte scattate appunto in questi campi profughi. Eppure anche in questi campi esistono dei momenti di normalità, addirittura di gioia in mezzo al disastro. E la seconda foto appunto della quale vi parlo fissa uno di questi momenti di normalità e di gioco in mezzo all'assenza di punti di riferimento, e ci racconta un filo interiore, qualche cosa che comunque regge nonostante tutto. La foto è stata scattata ai Idomeni in Grecia, al confine greco-macedone, nel febbraio del 2016, e mostra un giovane uomo che lancia in aria un bimbo. È la foto di un gioco normale che abbiamo fatto tutti, il cielo dietro è grandissimo, il bambino vola però con le braccia aperte, pronto a ricadere fra le braccia del padre. È un bel gioco che conosciamo, che ci parla della fiducia piena che hanno i bambini nell'accoglienza, come dovremmo avere tutti peraltro. Eppure appunto nel settembre del 15 e anche nel 16 a Idomeni sono avvenuti degli scontri violenti tra i migranti e la polizia greca, sempre a causa dello stesso problema del sovraffollamento. Ma perché sono sovraffollati questi campi? Perché ci sono barriere e muri, barriere di filo spinato tra uno stato e l'altro, dunque ci sono questi non luoghi di sovraffollamento dove si ammassano le persone in viaggio verso luoghi più ospitali. Per tutto l'inverno abbiamo visto i capannoni dietro la stazione degli autobus di Belgrado pieni di afghani e pakistani che vivevano nella neve, praticamente scalzi nella neve, morsi dai cani quando tentavano di passare i confini. Tovarnik, Bregana, Sid, Calais, gente in attesa, appunto, come scrive Antonella Nedda, ammassata in tanti luoghi dell'Europa. E in mezzo a tutti questi nomi stranieri inseriamo anche il nome di Schubert, compositore che ha molto insistito sul mito romantico del Wanderer, viandante senza meta, che adesso è diventato appunto il disordine delle migrazioni del quale stiamo parlando. Franz Schubert, Allegro assai, da quartetto in do minore, Quartetsatz, Emerson String Quartet. Thank you.
Thank you.
adesso sono sveglia con questo allegro assai da quartetto in do minore, quarta satz di Franz Schubert. E chiudiamo allora questo viaggio nei viaggi con i versi che invece aprono il libro di Danilo Balducci e sono tratti dalla poesia Home di Warsonshire, che è una poetessa ventottenne di origine somala nata in Kenya e spoken word artist, cioè artista della lingua parlata. Ascoltiamo. Dovete capire che nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. A casa ci voglio tornare, ma casa mia sono le mandibole di uno squalo, casa mia è la canna di un fucile, e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa a meno che non sia stata lei a inseguirti fino all'ultima sponda, a meno che casa tua non ti abbia detto affretta il passo, lasciati i panni dietro, striscia nel deserto, sguazia negli oceani, annega, salvati, fatti fame, chiedi l'elemosina, dimentica la tua dignità, la tua sopravvivenza è più importante. È come darle torto, è come dare torto a chiunque lotti per il proprio futuro. E con queste parole così evidenti, che sono dati di realtà, Maria Grazia Calandrone vi saluta e vi dà appuntamento a domani e vi lascio con i programmi di Radio 3, GR3, Radio 3 Mondo, e alle ore 13 Le Meraviglie in cammino per l'Italia, al mercato di Livorno, raccontato da Francesco Niccolini. E adesso, Be Here Now, Sì, qui adesso, un'esortazione a Lik et Nunc di George Harrison.